Radio 3, lezioni di musica. Le sonate per violino e pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart. Il Mi bemolle maggiore K481 con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Ieri abbiamo tenuto una ampia lezione di musica dal vivo da Trani, parlando di due sonate mozartiane per violino e pianoforte. Con quelle due sonate abbiamo chiuso il ciclo dedicato alle sei sonate Hornhammer del 1781 e oggi, come corollario, aggiungiamo una delle ultime straordinarie, meravigliose sonate mozartiane, la sonata K481 che Mozart scrive alla fine del 1785, nel dicembre 1785, sonata in Mi bemolle maggiore. La settimana scorsa accennavo a questa tonalità a proposito della sonata K380, tonalità molto difficile per gli archi, e Mozart un po' sadicamente insiste spesso in questa tonalità nella sua musica, che comprende archi. In questo periodo in particolare, voi pensate, questa sonata di cui parliamo oggi è K481, il concerto in Mi bemolle è K482, Mozart ci sta lavorando proprio negli stessi giorni, ma in pochissimi mesi lui scriverà, anche per fare solo due esempi importanti, il secondo quartetto con pianoforte K493 e il cosiddetto trio dei birilli, il Kegelstadt Trio, K498 con il clarinetto. Quindi la tonalità di Mi bemolle in questi anni è una tonalità a cui Mozart è molto affezionato, che continua ad esplorare nei vari generi musicali. Questa è una sonata assolutamente magnifica, come sentirete il culmine espressivo è il grande movimento centrale, ma già il movimento iniziale ci mostra, come dire, le caratteristiche precipue, fondamentali dello stile mozartiano al massimo livello. Il primo aspetto che ci colpisce in questa sonata è la ricchezza tematica. Ne ho parlato durante le scorse lezioni, ne abbiamo parlato molto spesso affrontando le sinfonie, i quartetti, i concerti di Mozart. Mozart è un compositore che ha una ricchezza di idee meravigliose e ama articolare i suoi brani e soprattutto le sue forme sonata, moltiplicando, facendo proliferare i temi. È molto difficile in Mozart parlare in maniera univoca di un primo e di un secondo tema. È molto più appropriato, quasi sempre, parlare di un primo gruppo e un secondo gruppo tematico. Perché magari il primo tema è composto da due, tre idee differenti e lo stesso succede con il secondo. In questa sonata è esattamente ciò che accade. Vi faccio sentire l'inizio. Questo è il tema iniziale. Chiude il tema e poi immediatamente un'altra idea. Ora io sto suonando tutto al pianoforte, naturalmente qui c'è il continuo dialogo fra i due strumenti. Volevo farvi notare, al di là di questa giustapposizione tematica evidentissima, questo è proprio un altro inizio, un altro tema, una cosa completamente diversa che non ha praticamente relazioni con quanto abbiamo sentito. Altro aspetto interessante: ormai a metà degli anni Ottanta Mozart gioca anche con la struttura delle melodie, con una libertà formidabile. Per esempio, il tema iniziale che vi ho fatto sentire è composto da sei battute, quindi un gruppo irregolare, più altre sei battute, più quattro battute. L'ultima frase regolarizza il fraseggio, sentite. Che c'è un allungamento della frase e lo stesso nella risposta. E poi la chiusura invece è di quattro battute, quindi il fraseggio diventa regolare. Ora Ora mi rendo conto che questo è un elemento tecnico, ma nella percezione l'ascoltatore si rende conto che le frasi iniziali sono in qualche modo espanse, allargate, e che poi rientriamo invece nella, come dire, nella normalità del fraseggio che l'ascoltatore si aspetta. E questo gioco fra regolarità e irregolarità, prevedibilità e imprevedibilità è proprio una delle caratteristiche forti dello stile mozartiano. Secondo tema chiaramente identificato, anzi il primo dei secondi temi, perché come vi dicevo in questo caso possiamo identificare addirittura tre temi diversi nel secondo gruppo, nella cosiddetta tonalità della dominante. Il primo, poi viene ripetuto dal violino, poi c'è un altro tema che arriva improvvisamente, quasi non ce l'aspettiamo. E qui sembra che tutto sia finito, ma c'è un nuovo tema, piano e dolce. Le caratteristiche del tema di chiusa alla fine dell'esposizione. La fine dell'esposizione in genere è virtuosistica e Mozart ci presenta anche questo gesto. Questo è il tema di chiusa. Quindi in qualche modo in questa esposizione possiamo riconoscere addirittura sei diversi temi, una ricchezza che praticamente non ha confronti nella produzione dei contemporanei di Mozart e in particolare in Haydn e in Beethoven. Questa è una delle principali differenze nell'articolazione della forma sonata mozartiana rispetto a quella dei suoi due grandissimi colleghi e contemporanei. Sentiamo intanto l'esposizione con questa enorme ricchezza di temi del primo movimento della sonata K481. Si allunga, risposta, chiusura, regolare, altro tema, attenzione, spostamento improvviso. Secondo tema, su basso albertino, nuovo tema. Finita? No. Ripetizione dell'esposizione. Avete sentito molto nettamente, credo, questa ricchezza tematica. Volevo sottolineare in particolare l'ultimo tema che arriva prima del tema di chiusa, che ha questa struttura catena di terze discendenti, una struttura tematica che interesserà moltissimo Beethoven, soprattutto alla fine della vita. E adesso sentiamo lo sviluppo che non a caso ci fa sentire un nuovo tema, quindi il processo di proliferazione tematica viene ulteriormente arricchito e il nuovo tema che entra è un tema che in realtà Mozart ha continuato a meditare per gran parte della vita. È un tema di quattro note. Questo è il tema, per esempio, del finale della Sinfonia Jupiter, qualche anno più tardi. È un tema di cui abbiamo parlato quando abbiamo affrontato il ciclo delle sinfonie di Mozart ed è presente nella Sinfonia K319, quindi invece qualche anno prima di questa sonata. Un tema di quattro note che ha delle possibilità di elaborazione contrappuntistica. In questo caso a Mozart le possibilità contrappuntistiche non interessano, le farà esplodere letteralmente nella Jupiter. Altro aspetto interessante di questo sviluppo è il fatto che, come succede spesso, prende le mosse dall'ultimo gesto dell'esposizione. L'esposizione finisce. Lo sviluppo comincia. Quindi riprendendo questo elemento e spostandolo nello spazio, quindi creando una improvvisa tensione armonica. Proviamo a seguire lo sviluppo e vi accorgerete anche della sottile, ampia, raffinatissima preparazione della ripresa, un effetto di sospensione meraviglioso. Tema di quattro note. La preparazione. Si ferma. E a questo punto, dopo le irregolarità dello sviluppo, il fraseggio di sei battute dell'inizio della ripresa ci appare in qualche modo del tutto fuso, ma avete sentito anche la meraviglia di questa sublime sospensione. A questo punto della sua carriera Mozart, come dire, semplicemente dipinge i suoni nell'aria, questa capacità di gestire le melodie, di gestire la forma, di gestire le transizioni, i collegamenti con una naturalezza. E come vedete, in qualche modo nella forma sonata mozartiana non c'è sempre, anzi direi che piuttosto spesso non c'è, il rigore assoluto logico della forma sonata haydniana e beethoveniana, il fatto di ricavare tutto da poche note, da un singolo tema, da due temi così scolpiti in cui tutto qua, sviluppo su un tema nuovo, sei temi differenti nel corso dell'esposizione, eppure questa capacità unica del nostro compositore di far scorrere con naturalezza meravigliosa tutti i temi che si intrecciano fra loro, si incrociano e danno vita a questo respiro straordinario. Il primo movimento è un capolavoro straordinario, meraviglioso, ma l'adagio è forse, come vi dicevo, il punto più alto dell'intera sonata, sicuramente uno dei pezzi culminanti di tutta la produzione cameristica mozartiana. Lo stesso succede con il movimento lento della sonata precedente, la K454, ne abbiamo parlato in un ciclo di lezioni di musica qualche anno fa dedicate proprio alla forma della sonata per violino e pianoforte. Questo è un adagio molto ampio, in forma di rondò addirittura, quindi con un ritornello, un tema principale che ritorna inframmezzato da episodi contrastanti. Intanto vi faccio sentire il tema.
Thank you.
Avete già sentito questa? Questa variazione, appena il tema si ripresenta e che sarà in qualche modo sviluppata, ogni volta che torna il tema è notevolmente variato. E poi ci sono gli episodi intermedi di questo rondò. Il primo episodio, secondo una tecnica che abbiamo già visto durante questo ciclo di lezioni di musica, Mozart in un movimento lento all'inizio fa cantare il pianoforte, solo in un secondo movimento canta il violino, in questo caso andando in modo minore. Bellissimo tema, naturalmente, questo incupirsi dell'atmosfera e poi dopo la nuova apertura. Torniamo a sentire il tema variato. E così via. Brevissima apparizione e poi c'è il secondo episodio del rondò, nella forma A, B, A, C, A e la sezione C, quindi andiamo in questa. Melodia estremamente distesa in questa tonalità rilassata, la tonalità di re bemolle, in questo caso è il quarto grado, siamo in la bemolle maggiore, scusate il tecnicismo, ma l'aspetto più incredibile è quello che succede alla riapparizione del tema. Mozart qui propone una modulazione di un'audacia incredibile, ci arriva, questo forse è complesso da spiegare, ci arriva pian piano, ma la sostanza è che improvvisamente il tema ci arriva in questa tonalità, ve lo faccio sentire direttamente. La tonalità principale del movimento è questa. Improvvisamente Mozart ci fa arrivare il tema per chi ha conoscenze tecniche di musica. Il movimento è in la bemolle maggiore e il tema qui arriva in la maggiore, è assolutamente un rapporto tonale proibito nella musica di questo periodo. Mozart lo sperimenta diverse volte, poche volte con la magia straordinaria di questa intuizione. Naturalmente dalla maggiore Mozart trova il modo, scivolando pian piano con una modulazione magica, di tornare in la bemolle. Mozart è forse il più grande maestro della modulazione della storia della musica e non ce ne rendiamo conto più che in occasione di questo tipo, quando si sposta in tonalità del tutto irrazionali, del tutto impreviste, e torna poi nell'alveo della tonalità principale con una naturalezza, una morbidezza, una facilità che lasciano veramente senza parole. Proviamo ad ascoltare per intero, vi seguo un po' durante l'ascolto, questo adagio, come avete capito, è un pezzo di ricchezza, di densità meravigliosa, è un pezzo che ha una durata ampia, ma vale la pena di provare a sentirlo per intero. Dell'accompagnamento del violino. Ripete. seconda parte. Riprende il tema e lo varia. Ripetizione della seconda parte. Sezione B del rondò, modo minore. Ed è il violino che canta. Nuovo tema che serve a ricondurci al tema principale. E riprende la A, variato. Episodio C. Era sempre il violino che canta. Meravigliosa apertura in modo minore. Attenzione, sentite ora come scivola. La tonalità sbagliata, sbagliatissima. Eppure. Sentite ora, si sposta di nuovo. Eccolo nella tonalità giusta. Nuove variazioni, sempre più meravigliose. Thank you. qui c'è una sorpresa. Riprende un pezzo dell'episodio B. Si sposta di nuovo. Di nuovo in una tonalità lontana. E torna. Difficile commentare un pezzo del genere, le parole veramente non bastano per descrivere la magia di queste modulazioni. Avete visto il modo in cui nella coda conclusiva, a sorpresa, Mozart ripropone la modulazione, come dire, per realizzare una sintesi armonica complessiva. C'è un istante in cui lui scrive i due strumenti in due tonalità diverse sovrapposte, un virtuosismo assolutamente meraviglioso. Non abbiamo il tempo di parlare dell'allegretto conclusivo, un tema con variazioni. Forse posso almeno farvi sentire il tema, che è una scrittura delicatissima in cui si alternano continuamente legato e staccato. Ovviamente parte di questa differenziazione rientra nelle variazioni, quindi l'idea di articolare, di alternare il legato e lo staccato diventa parte del processo di variazione. E qui Mozart sta chiaramente anticipando, non aveva nessuna consapevolezza naturalmente, ma Beethoven si riallaccia a esperimenti di questo tipo per realizzare alcune delle sue variazioni più audaci. Penso soprattutto alle variazioni del quartetto opera 74, in cui proprio l'uso dello staccato e del legato diventa uno degli fattori fondamentali di variazione. La musica da camera di Mozart, e soprattutto le sonate per violino, forse sono ancora poco esplorate. Varrebbe la pena di riprenderle. È chiaro che sono pezzi molto difficili, delicatissimi da eseguire. Qui, appunto, all'uso della tonalità di mi bemolle, queste modulazioni incredibili realizzate nel corso dell'adagio, che chiedono un livello di intonazione, una precisione negli esecutori meravigliosa. Ma come ho provato a dimostrarvi nel corso di questo piccolo ciclo di lezione di musica, vale decisamente la pena non solo di scoprirle, di approfondirle, ma anche, come dire, di diffonderle. È musica talmente bella, talmente meravigliosa, che dovrebbe davvero entrare in tutte le case. Mi fermo qui, vi auguro una buona domenica, a risentirci da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.